Bentornati da Veronica a Marketing Mix. Oggi proseguirò a parlare sempre di come si gestisce un profilo Instagram, poi affronterò invece come si scrive in modalità per la vendita e poi vi parlerò di un libro di T. Harv Eker che è I segreti della mente milionaria. Ma adesso iniziamo con una canzone, Hula La dei Goldfrapp. Bentornati dopo il Goldfrapp. Oggi riprendiamo il discorso per il profilo Instagram, quindi facciamo un po' un riepilogo e vi dirò appunto altre informazioni utili per gestirlo al meglio con presupposti quindi di business per poter tramutare nel tempo i follower in eventuali clienti. Come avevo accennato la scorsa volta, vi ricordo appunto che il profilo sarebbe meglio trasformarlo appunto in un profilo business e non in un profilo personale. Inoltre vi ricordo che una delle parti più importanti appunto del profilo è la biografia e soprattutto, come accennavo, il link in bio, che è praticamente l'unico link attivo che avete a disposizione per poter traghettare i follower al di fuori di Instagram, quindi a un vostro sito personale oppure magari al vostro profilo di Facebook oppure, come avevo detto, ad un opt-in page o ad una landing page per cattura contatti che poi verranno appunto nutriti attraverso l'email marketing e quindi successivamente in futuro tramutati magari in clienti e poi clienti fidelizzati che riacquisteranno da voi e magari che faranno il passaparola suggerendo i vostri servizi o prodotti ai loro conoscenti, quindi alimentando ancora di più, diciamo, il guadagno di clienti tramite i social. Nella biografia, come avevo detto, bisogna specificare in modo molto conciso ma chiaro quali sono praticamente la vostra mission o i servizi che proponete, quindi dovete pensare come se state parlando a qualcuno e dovete dire veramente in tre parole quello che vi rappresenta di più o quello che rappresenta la vostra filosofia o il vostro brand. Come avevo detto appunto, magari se fate servizi oppure avete magari un personal brand con cui volete ispirare le persone a raggiungere la libertà finanziaria o la crescita personale, magari appunto scrivete crescita personale, libertà finanziaria e magari vi aiuto a raggiungere gli obiettivi, ecco, cose anche molto dirette e semplici vanno benissimo. Perché chi capita sul vostro profilo veramente in un colpo d'occhio deve capire subito in cosa voi potete fare la differenza per lui, in cosa potete aiutarlo, di cosa appunto vi occupate. Se avete magari un ristorante, un'attività commerciale, magari potete mettere tranquillamente prodotti di qualità, magari la ricerca del gusto attraverso le ricette e prodotti tipici, proprio in modo molto naturale e diretto quello che rappresenta voi e il vostro brand, senza mezzi termini, senza appunto girarci intorno oppure cercare frasi ad effetto, semplicemente quello che è dentro di voi e che per voi rappresenta di più il vostro personal brand oppure appunto la vostra azienda. Come vi dicevo, nella biografia inserite anche una frase carina che può essere appunto o un aforisma che avete trovato in rete oppure in un libro o anche una frase magari vostra, un qualcosa che sia meno tecnico magari dei tre punti salienti che andate a descrivere per il vostro brand o business, ma qualcosa che entri in maggior contatto emotivo con le persone. Quindi appunto una frase carina che rappresenti appunto anche l'emozione che voi volete dare all'altro. Per esempio, magari se vi occupate di crescita finanziaria e personale, potete tranquillamente mettere, non so, vivi la vita che sogni oppure raggiungi i tuoi obiettivi al meglio, insomma, oppure anche una frase tratta da un qualsiasi testo che vi ha colpito e che a vostro modo possa colpire magari chi comunque transita in quel momento sul vostro profilo. Quindi appunto, come vi dicevo, la biografia, mettete questa frase che va a catturare di più l'aspetto emotivo del futuro follower, che poi si potrà tramutare in cliente. Dopodiché un punto elenco di appunto 3-4, dipende da quanto siete lunghi nel descrivere questa cosa. Avete 150 caratteri nella biografia, Instagram non ne permette di più. Quindi le tre specifiche, che sono la vostra mission, il vostro brand, il messaggio che volete dare dei vostri servizi o del vostro modo di fare, e dopodiché appunto il link in bio. Ovviamente mettete anche delle icone che rappresentino quello che state dicendo. Magari se mettete appunto "ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi", metteteci magari il tiro a segno con la freccina prima di iniziare la frase. Se magari mettete "crescita finanziaria", usate magari l'icona dei soldi o appunto un'icona che faccia capire una crescita in quel senso. Per quanto riguarda il link in bio invece, usate tranquillamente magari delle frecce oppure le icone che trovate sul vostro smartphone, delle magari mani che puntano in basso, proprio andando a simulare che le persone debbano cliccare su quel link. Quindi tranquillamente scrivete, mettete magari il simbolo della freccia, scrivete "scopri di più cliccando qui" e un'altra freccia sempre che guarda verso il basso, perché quando andate a editare appunto la biografia tramite il profilo, quando la salverete, praticamente quelle frecce punteranno proprio al di sopra del vostro link. Quindi a colpo d'occhio la persona sarà, diciamo, portata a fare l'azione di cliccare. Quindi diciamo che sui social, anche se è vero che è intuitivo poter cliccare su un link, quello che la fa da padrone è chiamare all'azione le persone, appunto fare una call to action. Quindi essere anche ridondanti o ripetitivi non è assolutamente un problema, anzi aiuta il follower o il seguace, che potrà diventare un cliente, a navigare meglio e quindi a raggiungere di più gli obiettivi che voi volete fargli raggiungere. Se volete che cliccano sul link, scrivete "clicca il link in bio" e mettete una freccia che magari dà ancora di più l'idea di cliccare su quel link, perché le parole vanno unite anche a un livello visivo, e questo nella mente delle persone ha maggior forza per fargli compiere un'azione. Per quanto riguarda appunto, questa è la biografia e come va gestito appunto il link in bio. Vi dico altri, diciamo, modi per poter gestire al meglio il profilo. Vi ricordo che Instagram permette un massimo di 100 mi piace all'ora in giro su Instagram sugli altri foto o profili, di 60 commenti all'ora e di poter fare massimo 60 follow o unfollow l'ora. Vi ricordo che se superate questi numeri potete essere bloccati da Instagram. Questo lo dico sia per chi fa magari un'azione manuale, sia per chi invece, non so magari se è etico o meno farlo, però si vuole affidare magari ad un bot, come ce ne sono diversi in rete, che lo può aiutare a automatizzare la gestione del proprio profilo. Vi ricordo inoltre che ci sono dei tool esterni, come possono essere magari Icono Square, che vi possono aiutare nell'analisi dell'andamento del vostro profilo, quindi comunque capire quanti mi piace avete ricevuto, da chi, per come, per quale motivo, e magari vedere anche e confrontare il vostro profilo con un profilo di qualche big user, e da quello poter quindi valutare che tipo di strategia state tenendo voi e che tipo di strategia soprattutto tengono gli altri. Vi ricordo sempre l'importanza degli hashtag, perché diciamo che allegare ad una foto gli hashtag giusti è quel tipo di strategia che vi farà raggiungere in maniera organica e spontanea più follower al giorno. Quindi vi permetterà in una maniera molto semplice di andare a catturare gli utenti che girano dentro Instagram e a portarli quindi a vedere il vostro post, e di conseguenza magari catturare la loro attenzione e quindi guadagnare un follower in più. Ovviamente, come suggerisco sempre, il miglior modo di poter potenziare Instagram per un business sarebbe collegarlo ad un link esterno tramite il link in bio di una opt-in page, dove magari potete esercitare appunto una comunicazione di vendita persuasiva e quindi spingere il cliente o ad acquistare direttamente un prodotto, un servizio, una consulenza che voi erogate, oppure magari semplicemente catturarne il contatto per proporgli successivamente appunto dei vostri servizi, e nel frattempo magari nutrirlo nelle mail quotidiane attraverso gli autoresponder e l'email marketing con del valore aggiunto. Perché quello che dico sempre è che per poter guadagnare clienti, la prima cosa da fare è regalare valore gratuitamente. Quindi attraverso i social e tutto quello che voi pubblicate dovete prima aiutare gli altri gratuitamente a risolvere un problema o a raggiungere un obiettivo anche piccolo. Dopodiché, guadagnando la fiducia del follower, magari questo follower vi seguirà, vi penserà come esperti del settore, e quindi successivamente, quando dovrà affrontare un acquisto di quello che voi proponete, sicuramente verrà a cercare voi. O se siete ancora più bravi, tramite appunto anche il copy vendita di cui parlerò tra un po', potete anche andare voi a intercettare nella mente del cliente un bisogno o un'esigenza, e a fargli capire che ce l'ha, la risvegliate, e quindi a mettergli in testa appunto che voi siete la persona giusta nel momento giusto che può risolvere con il vostro prodotto o servizio il suo problema appunto, oppure obiettivo da raggiungere. Per oggi su Instagram è tutto, proseguirò anche nelle prossime settimane ad accennarvi e a collegarvi Instagram nel suo utilizzo migliore per poter fare business e per poter appunto tramutare i follower in clienti. Adesso ascoltiamo un altro pezzo, vi lascio con Ryan Starr, Brand New Day. Bentornati dopo Ryan Starr. Adesso, come accennato prima della canzone, vorrei introdurvi un argomento che può essere di ottimo utilizzo quando redigete appunto o le opt-in page o landing page, ma anche post nei social o lettere di vendita, ed è il copy persuasivo con presupposto di vendita. Per copy, per chi non lo conoscesse, si intende praticamente quel modo di scrivere praticamente messaggi che aiutano appunto le vostre azioni di marketing per poter convertire il lettore che legge la pubblicità, il post, l'opt-in page o la lettera di vendita in un cliente, e soprattutto in un cliente fidelizzato che tornerà ad acquistare e che magari farà passaparola ai suoi conoscenti, perché praticamente trova appunto ottimi i vostri prodotti e quindi diffonderà appunto il vostro brand attraverso le sue conoscenze. Allora, questo tipo di metodo praticamente si basa su dei semplici fatti, che per vendere un prodotto non basta più una descrizione qualunque, ma i prodotti non si vendono assolutamente da soli, e quindi bisogna cercare di entrare in sintonia ed in empatia con il potenziale cliente. Per una pagina di vendita, per fare adeguatamente azioni di marketing mirate, si possono usare varie strategie e metodi. Una delle più diffuse, semplicemente perché è appunto una delle più antiche, si chiama AIDA, ovvero attenzione, interesse, desiderio e azione. Praticamente è una formula che viene usata nel marketing strategico per redigere appunto i post, le sales letter, le opt-in page, per comunicare nel migliore dei modi con il cliente, per andare a fare leva nella sua testa in quello che sono le sue obiezioni, le sue decisioni, quello che appunto lo sprona maggiormente a fidarsi di voi e quindi poi ad acquistare da voi, anche semplicemente leggendo solamente quella lettera di vendita o quel messaggio che avete promosso in rete o anche offline. Quindi per attenzione si intende catturare l'attenzione del cliente con un messaggio chiaro, diretto e coinvolgente. Poi l'interesse, quindi suscitare il reale interesse del cliente attraverso lo storytelling, che appunto è il racconto, quello della vostra storia, del vostro brand, ma con presupposti di vendita appunto e anche con altre azioni. Poi far suscitare quindi un desiderio nel cliente, ovvero coinvolgerlo emotivamente e fargli desiderare veramente attraverso quello che voi descrivete nella vostra pubblicità o nella vostra sales letter, di acquistare quindi poi il vostro prodotto. E infatti l'ultimo passo è proprio l'acquisto, quindi fargli compiere un'azione e non farlo fermare semplicemente alla lettura del messaggio che state promuovendo, ma aiutarlo veramente a fare la call to action, quindi un'azione di acquisto. Diciamo che questa formula, appunto, che si chiama IDA, fu presentata per la prima volta nel 1898 da Elias Lewis, anche se poi, diciamo, prese veramente il largo, diciamo, questa formula negli anni 70, ma viene usata ancora oggi perché è una formula semplice, perché così si possono avere anche in maniera molto facile ben chiari gli elementi che devono caratterizzare un messaggio che promuoviamo, anche se ad oggi questa formula poi è stata integrata con altri due parametri, che sono le obiezioni e la prova. Per obiezioni si intende che nel nostro messaggio di vendita dovremmo andare, appunto, anche a scrivere direttamente le obiezioni anticipandole, ovvero quali sono le obiezioni che il nostro cliente potrebbe spontaneamente crearsi in testa nel momento in cui noi proviamo a suggerirgli il nostro prodotto, quindi andarle a valutare e quindi poi a scardinare nella sua mente per far sì, appunto, che il lettore si tramuti in futuro cliente. Per quanto riguarda invece la prova, bisogna dare nel nostro messaggio, quindi nella nostra lettera di vendita, un riscontro reale e una veridicità di quello che diciamo, magari con testimonianze, oppure, se diciamo possiamo, anche tramite altri brand famosi o magari abbastanza conosciuti che hanno usato i nostri servizi o le nostre consulenze, e quindi far vedere che già qualcuno che per loro è noto magari ha usato quello che noi proponiamo e si è trovato bene. Questo aiuterà sicuramente il cliente ad avere una maggiore percezione del vostro valore, e quindi, anche se inizialmente non avrà fiducia perché non vi conosce, magari non ha neanche bisogno in quel momento del vostro prodotto, usando questa formula andate a generare dentro di lui praticamente un bisogno di quel prodotto o di quel servizio, lo andate, appunto, poi a spiegare nel modo migliore possibile, cioè andate a mettere, appunto, delle prove che sono le testimonianze, e in questo modo a mano guadagnerete la fiducia del cliente semplicemente facendo rileggere una vostra sales letter, una vostra opt-in page, oppure magari un vostro post nei social. Vi ricordo che queste strategie vanno usate sempre anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, perché non bisogna mai comunicare a caso o in modo, diciamo, come a noi viene in mente, ma ci sono dei parametri specifici per poter comunicare al meglio e per quindi persuadere un lettore di quel messaggio a diventare un nostro cliente. Per oggi è tutto per quanto riguarda, appunto, lo strumento di copy persuasivo di vendita. La prossima volta vi integro dei parametri successivi che sono stati praticamente ampliati sul concetto del metodo AIDA e negli anni, appunto, del 2014, così, e vi lascio con un'altra canzone, che è Madonna, Justify My Love. Adesso, per il libro di questa settimana, vi parlerò di I segreti della mente milionaria di T. Harv Eker, ovvero Il gioco interiore della ricchezza. È un libro, appunto, che cerca di far capire bene alle persone qual è il ragionamento mentale delle persone ricche, perché Harv Eker praticamente sostiene che le persone ricche ragionano diversamente da quelle che sono povere. T. Harv Eker è uno scrittore, imprenditore e speaker motivazionale canadese, conosciuto per le sue teorie riguardanti la ricchezza e la motivazione. nasce a Toronto e fin dalla giovane età apre più di una dozzina di diverse aziende senza ottenere però risultati sperati. Successivamente guadagna appunto il successo grazie all'apertura di una catena di negozi per il fitness, però dopo aver fatto milioni di dollari con questa catena di negozi perde la sua fortuna a causa della sua cattiva gestione economica. Quindi Harv Eker incomincia quindi ad analizzare le relazioni che i ricchi hanno con i soldi e questa cosa gli permette di sviluppare appunto le teorie di cui parla attualmente nei suoi libri e nei seminari. In questo libro in particolar modo praticamente affronta proprio il pensiero appunto delle persone ricche e cerca quindi attraverso alcuni esempi, alcune appunto storie raccontate e anche alcune teorie che lui appunto ha messo in pratica di far capire alle persone cos'è che poi le fa appunto agire negativamente nei confronti della ricchezza, del denaro. Lui stesso appunto aveva ottenuto un successo con i suoi appunto negozi di fitness e poi è fallito. Questo perché? Perché sostiene che se una persona comunque diventa ricca ma non ha la mentalità giusta per poter gestire quella ricchezza, inevitabilmente prima o poi la perderà. Quindi con questo libro praticamente vuole aiutare le persone comuni a riuscire a ottenere risultati, ma soprattutto a riuscire a sostenere risultati. Quindi nel momento in cui si raggiunge la ricchezza, anche parziale, come si fa a gestirla nel migliore dei modi, a non perderla soprattutto e a farla fruttare al meglio? Vi leggo un passo del libro, parla di il file della ricchezza. Le persone ricche si concentrano sulle opportunità, le persone povere si concentrano sugli ostacoli. Le persone ricche vedono le opportunità, quelle povere vedono gli ostacoli. I ricchi vedono la potenziale crescita, i poveri la potenziale perdita. I ricchi si concentrano sul compenso, i poveri sui rischi. Si riassume tutto in una domanda vecchia come il mondo: il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Qui non stiamo parlando di pensiero positivo, bensì della vostra prospettiva abituale del mondo. I poveri fanno delle scelte in base ai loro timori. La loro mente scruta sempre in cerca di quello che non va o che potrebbe non andare bene in qualsiasi situazione. La loro mentalità dominante è: e se poi non funziona, o più spesso, non funzionerà. Le persone della classe media sono leggermente più ottimiste. La loro mentalità è: spero proprio che funzioni. Le persone ricche, come abbiamo detto anche in precedenza, si assumono la responsabilità dei risultati della loro vita e agiscono in base alla mentalità: funzionerà perché lo farò funzionare io. I ricchi si aspettano il successo, hanno fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie creatività e ritengono che se le cose dovessero andar male, troveranno comunque un altro modo di avere successo. Generalmente, maggiore è il compenso, maggiore è il rischio. Le persone ricche sono disposte a correre dei rischi perché vedono costantemente delle opportunità. Esse credono che, qualora una situazione precipiti, potranno sempre riavere i loro soldi. Le persone povere, d'altro canto, si aspettano il fallimento, non hanno fiducia in se stesse e nelle proprie capacità. I poveri credono che, se le cose dovessero andar male, sarebbe una catastrofe e, dato che vedono sempre solo gli ostacoli, solitamente non sono disposti a correre dei rischi, ma senza rischi non esiste compenso. Per l'esattezza, essere disposti a rischiare non significa necessariamente essere disposti a perdere. Le persone ricche corrono rischi ponderati. Ciò significa che fanno delle ricerche, prendono ogni precauzione e decidono sulla base di informazioni e fatti certi. I ricchi impiegano un'eternità per raccogliere informazioni? Niente affatto. Fanno quello che possono nel più breve tempo possibile, poi prendono una decisione ponderata circa il fatto di intraprendere o meno un progetto. Anche se le persone povere affermano di prepararsi in vista di un'opportunità, di solito temporeggiano, sono spaventate da morire, sono titubanti ed esitano per settimane, mesi e anche anni, tanto che alla fine l'opportunità svanisce. Dopodiché si giustificano dicendo: mi stavo preparando. Certamente, ma mentre si stavano preparando, il ricco fa in tempo a entrare nell'iniziativa e ad uscirne dopo averne tratto ancora una volta un monte di soldi. So che quello che sto per dire può sembrare un po' strano, se si considera quanto io apprezzi l'assunzione di responsabilità. Tuttavia credo che, per certi versi, quello che molte persone definiscono fortuna sia associato alla ricchezza o, se è per questo, al fatto di avere successo in ogni cosa. Nel calcio potrebbe essere il giocatore della squadra avversaria che perde la palla nella vostra metà campo, a meno di un minuto dalla fine, permettendo alla vostra squadra di vincere la partita. Nel golf potrebbe trattarsi di un colpo vagante che colpisce un albero al di fuori della riga di campo e rimbalza sul prato a soli 7 cm dalla buca. Negli affari, quante volte avete sentito dire di qualcuno che mette un po' di soldi in un terreno in un posto sperduto chissà dove e poi 10 anni dopo un gruppo immobiliare decide di edificare un centro commerciale o uno stabile per uffici proprio su quel terreno? Quell'investitore diventa ricco. Si è trattato di una brillante mossa da parte sua o di pure semplice fortuna? A mio parere, un po' di entrambi. Questo appunto era un passo tratto dal libro. Come avete visto è molto diretto e fluido, insomma, ha un tipo di approccio molto onesto. Io consiglio di leggerlo perché, anche se è un libro forse che alcuni di voi magari o già conoscono oppure leggendolo lo possono trovare a tratti un po' forse superficiale o banale, perché alcuni dei concetti che T. Harv Eker dice forse li avete sentiti anche da Robert Kiyosaki o da altri motivatori o personaggi che aiutano la crescita finanziaria e personale. Secondo me, diciamo, nel panorama appunto di libri di crescita, è un libro da prendere in considerazione proprio perché dà una prospettiva leggermente diversa. Kiyosaki è molto più incentrato sulla parte finanziaria, mentre Harv Eker dà anche, diciamo, uno sguardo un po' più filosofico alla situazione di come si può ragionare avendo una mente milionaria. Per oggi è tutto, vi ricordo sempre di mettere il mi piace alla nostra pagina Facebook e contattateci e fateci sapere appunto se i consigli vi siano utili. Alla prossima settimana, un saluto da Veronica. Marketing News.